Storie di giustizia. Esplorazione dei classici con l'avvocato Lucio Bongiovanni per scoprire la giustizia nella vita di tutti i giorni.
Parliamo oggi di una favola notissima, Cenerentola. Vorrei esaminarla da un punto di vista inedito, attinente al tema della giustizia, per vedere se questa favola può ancora fornirci indicazioni utili per la nostra vita, oppure se invece si è ridotta al rango di semplice storiella senza agganci concreti con la realtà. La storia la conosciamo tutti, è famosissima. Io l'avevo sempre letta guardando le cose dall'angolo visuale della protagonista, Cenerentola, e ci avevo trovato l'incoraggiamento a perseguire i propri sogni, ci avevo visto l'esortazione ottimista che ci spinge a credere che nessuna situazione è irredimibile, per quanto possa apparire compromessa. Cose di questo genere, insomma, cose che hanno a che fare con la realizzazione dei nostri sogni. E ci avevo visto pure l'avvertimento a tener conto dei limiti di ogni benevolenza. Tutto a mezzanotte svanisce, non un minuto in più. Bisogna sbrigarsi e tenere a mente che l'incantesimo finirà. Ci viene data una finestra temporale, quindi, un'opportunità che dobbiamo sfruttare al meglio, se no perdiamo l'occasione definitivamente. Dicevo però che questa storia merita di essere esaminata anche da un diverso punto di osservazione. Mi interessa la prospettiva del principe, per cercare di trarre spunti utili alle nostre riflessioni sulla giustizia. E partirei proprio dal considerare l'evento centrale dell'intera storia, cioè il ballo. Il ballo viene organizzato per consentire al principe di scegliere la propria consorte, la futura regina, la madre dei futuri regnanti. Si tratta quindi di una sorta di bando, di pubblico concorso al quale possono partecipare le ragazze del regno. Si tratta in sostanza di un procedimento selettivo, di una specie di gara per mezzo della quale il potere sceglie la concreta modalità di perpetuazione di se stesso, cioè la futura regina madre. La storia, letta così, cambia prospettiva. Ci accorgiamo che la favola si occupa di descrivere un fenomeno decisivo per la vita di tutti i cittadini, cioè il processo di selezione di colei che avrà un ruolo fondamentale per il buon governo e per l'amministrazione della giustizia del regno. Non dimentichiamo infatti che il re assomma su di sé sia il potere esecutivo sia il potere giudiziario. Da quel ballo quindi dipende sia il buon governo del regno sia la giustizia che verrà amministrata nei futuri decenni. E allora è interessante verificare quali sono i criteri di selezione adottati dal potere in questo regno fantastico e magari confrontarli con quelli che vediamo applicare ai nostri giorni, sotto i nostri occhi. Quali sono, cioè, gli elementi che attraggono il potere, che lo fanno orientare verso una donzella piuttosto che verso un'altra? Cosa interessa al potere di questo regno fatato per sopravvivere a se stesso e proiettarsi verso il futuro? Notiamo, anzitutto, che questo procedimento selettivo coinvolge tante persone. L'invito è esteso a tutte le ragazze, perché in fondo si tratta di una cerimonia che interessa tutti. Anche chi inizialmente non sembra avere alcuna possibilità di partecipare all'evento, è il caso di Cenerentola, emblema di tutte le persone invisibili, ha la sua chance. Le viene concessa un'occasione per partecipare. Certo, come abbiamo detto, si tratta di un'occasione che ha precisi limiti, proprio perché ogni opportunità possiede una concretezza dai contorni ben delineati. Entro mezzanotte a casa, diversamente la chance si trasformerebbe in ingiusto privilegio. Detto questo, notiamo che le attenzioni del principe convergono subito verso Cenerentola. Da cosa viene attratto? Dalla bellezza, certamente, ma anche dalla grazia e dall'eleganza della ragazza, in una parola, dalle virtù che Cenerentola inconsapevolmente manifesta con i suoi modi. Si tratta di virtù non ostentate, come invece avviene per le altre donzelle, ben rappresentate dalle sorellastre, ma autentiche e connaturate a Cenerentola, e per questo riconosciute dal principe. La differenza sta e si coglie nelle ore di preparazione al ballo. Le sorellastre le trascorrono concentrandosi sulla scelta del vestito da indossare, mentre Cenerentola è impegnata a sbrigare forsennatamente le innumerevoli faccende domestiche che le erano state assegnate dalle sorellastre per impedirle di andare al ballo. Cenerentola quindi si presenta alla festa con la determinazione e la carica umana di chi ha tanto lottato per esserci, con la tranquilla buona fede di chi ha compiuto il proprio dovere e si è concentrata sulle cose importanti. L'abito e la carrozza, infatti, sono semplici accessori che si sono materializzati magicamente dopo il compimento del proprio dovere. Le sorellastre, invece, hanno perso il loro tempo dietro vanitosi accessori. Il potere sa riconoscere, o quantomeno questo avviene nel regno fatato, sa riconoscere le virtù autentiche, quelle che traboccano dall'interno della persona, dove hanno le proprie radici. Le virtù ostentate, invece, sono esterne alla persona, non possiedono radici e non interessano al principe. Cenerentola, infatti, non è bella e elegante grazie al proprio abito, ma grazie alle buone maniere che sono frutto del suo buon carattere. Ecco perché viene scelta. Il potere ha bisogno delle virtù, perché senza virtù rinnegherebbe se stesso e si suiciderebbe in poco tempo. E allora si comprende la ragione per la quale il principe, temendo di aver smarrito per sempre Cenerentola che è fuggita via all'improvviso, non si dà pace e mette tutto il regno a suo quadro pur di rintracciarla. Certo, perché Cenerentola è diventata essenziale per la prosecuzione del regno. Un regno senza virtù autentiche non avrebbe futuro. E qual è la traccia corretta per ritrovare le virtù? Un dettaglio, naturalmente, la scarpetta. Le virtù seguono spesso il percorso dei dettagli, delle piccole cose. Non amano le manifestazioni eclatanti, non vivono negli effetti speciali. E adesso è giunto il momento di riflettere sul mondo reale, quello che quotidianamente constatiamo. Non sempre, mi sembra di poter dire, il potere appare attento alle virtù quando si tratta di scommettere sul proprio futuro. La strada tracciata dal regno fatato di Cenerentola rischia quindi di restare relegato nei nostri sogni di bimbi. Per il momento sembra essersi avverata solo una delle profezie contenute in questa bella favola, la passione che le donne nutrono per le scarpe. Accontentiamoci di questo intanto, per il resto c'è ancora tempo. Cerchiamo di far tutto entro mezzanotte però, il tempo concesso non è illimitato.
Anche questa puntata di Storie di Giustizia è giunta al termine. Ricordo che è possibile, per chi non l'avesse già fatto, unirsi al gruppo Telegram Storie di Giustizia, dove è possibile confrontarsi con l'avvocato Lucio Bongiovanni sui diversi temi della giustizia. Non mi resta che darvi appuntamento a settimana prossima, a mercoledì, con una nuova puntata. Buona settimana!
Storie di Giustizia. Esplorazione dei classici con l'avvocato Lucio Bongiovanni per scoprire la giustizia nella vita di tutti i giorni.